Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti coloro che sono in ascolto. Comincia puntuale, come ogni settimana, una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, e jazz, e folk, e pop, carcere e tanta musica. La scorsa settimana eravamo in California con Merle Haggard. Oggi siamo in Toscana. Siamo più o meno intorno alla metà dell'Ottocento, ancora ai tempi del Granducato. In questo momento ci troviamo su una spiaggia.
La spiaggia è affollata da ragazzini che hanno marinato la scuola. Tutti ce l'hanno, in particolare con uno di loro, che hanno indotto a venire lì con un pretesto. Lo accusano di essere troppo diligente nei confronti delle lezioni. Eppure, anche quella mattina si è lasciato convincere a scambiare la scuola con un qualche divertimento. Si lascia convincere troppo spesso il ragazzo. E chi non pensa con la propria testa è come un burattino di legno nelle mani degli altri.
I monelli bisticciano tra loro sulla spiaggia. Cucù! Fa lui, battendosi con l'indice sulla punta del naso, in segno di canzonatura.
La finisce male, reagiscono gli altri.
Cucù!
Ne toccherai quanto un somaro.
Cucù!
Ritornerai a casa col naso rotto.
Cucù!
Ora il cucù te lo darò io. E a questo punto un gran pugno arriva sulla testa del ragazzo. Comincia una rissa e presto i libri della scuola abbandonati e inservibili su quella spiaggia divengono munizioni. Tira che ti tira, scaglia che ti scaglia, un trattato di aritmetica arriva dritto nel capo di uno dei compagni. «Oh mamma mia, aiutatemi perché muoio!» Pronunciate queste parole, il ragazzo cade svenuto.
Tutti scappano via il più in fretta che possono. Sono terrorizzati. Solo lui, il protagonista della nostra storia, rimane lì, terrorizzato, ma deciso a non abbandonare il compagno di scuola. Gli bagna la tempia, si dispera, piange implorando: «Eugenio! Povero Eugenio mio! Apri gli occhi e guardami!»
Mentre è lì a piangere, a parlare da solo, due uomini comparsi alle sue spalle gli domandano: «Che cosa fai così sdraiato per terra?» Sono due carabinieri.
«Assisto questo mio compagno di scuola.»
«Che gli è venuto male?»
«Par di sì.»
«Altro che male», dice chinandosi uno dei due carabinieri. «Questo ragazzo è stato ferito in una tempia. Chi è che l'ha ferito?»
«Io no», balbetta lui.
«Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito?»
«Io no», ripete.
«E con che cosa è stato ferito?»
«Con questo libro.»
«E questo libro di chi è?»
«È mio.»
«Basta così, non occorre altro. Rizzati subito e vien via con noi.»
«Ma io...»
«Via con noi.»
«Ma io sono innocente.»
«Via con noi.»
E il povero ragazzo, per aver dato retta ai suoi compagni che lo spingevano a marinare la scuola, senza pensare, con la sua propria testa e divenendo dunque come un burattino di legno governato da mani altrui, viene messo in mezzo ai due uomini e portato via, seppur innocente.
Povero ragazzo! Gli pareva di sognare, e che brutto sogno! Era fuori di sé, i suoi occhi vedevano tutto doppio, le gambe gli tremavano, la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola. Eppure, in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento, una spina acutissima gli bucava il cuore, il pensiero, cioè, di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata, in mezzo ai carabinieri. Avrebbe preferito piuttosto di morire.
Per fortuna scapperà da quei due carabinieri, e per fortuna smetterà di essere un burattino di legno nelle mani degli altri, e per fortuna comincerà a pensare sempre solo con la propria testa. L'intramontabile creatura di Carlo Collodi, cui nel 1972 il regista Luigi Comencini ha dedicato un grande sceneggiato televisivo che aveva le musiche di Fiorenzo Carpi. Questa, l'inconfondibile sigla, lui è ovviamente Pinocchio.
Pinocchio, questa puntata di J-Laus Rock è dedicata a lui. Questa era la sigla che tutti ricorderemo, tutti quelli che hanno una certa età, dello sceneggiato di Comencini, Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, un libro incredibile, 1881, di Carlo Collodi, che in realtà si chiamava Carlo Lorenzini. Collodi è il paesino dove ancora oggi in Toscana c'è un bellissimo parco dedicato a Pinocchio.
Un parco pensato e realizzato dal grandissimo architetto Michelucci, che tanto ha dato con le sue idee, ispirazioni, con le sue realizzazioni anche al mondo del carcere. Se si pensa ad esempio che nel carcere di Sollicciano una delle cose più belle che è stata mai realizzata dagli architetti nel sistema penitenziario italiano è il giardino degli incontri, cioè un giardino dove i familiari possono incontrare i loro cari detenuti. Beh, tutto questo che ha avuto origine a Sollicciano, pensato da Michelucci, realizzato con le idee della sua fondazione, poi, come si suol dire, è tracimato anche in tanti altri istituti penitenziari italiani.
Nel 2002 anche Roberto Benigni ha interpretato cinematograficamente il libro di Carlo Collodi. Le musiche del film erano di Nicola Piovani.
Nicola Piovani, che ricordo a me stesso e a tanti di noi che ci occupiamo di carcere e di giustizia, che quando decidemmo di fare un'asta pubblica a favore di Antigone per cercare di sollevarci dalle nostre miserie, decise anche lui di collaborare donandoci i suoi dischi autografati.
E quindi noi dalla colonna sonora del film di Roberto Benigni dedicato a Pinocchio, da Nicola Piovani, ci ascoltiamo La canzone di Pinocchio.
Fa cri cri, e se vado a scuola anche il maestro fa cri cri, quando il gallo canta cricca il dì, e poi torno a casa anche il mio babbo fa cri cri. Proprio non mi piace il lunedì, il carabiniere sotto i baffi fa cri cri, fa sonno la PC. E è che noi ragazzi siamo così tutti.
Pinocchio, Roberto Benigni, musica di Nicola Piovani.
Pinocchio che, come abbiamo visto, era stato preso da due carabinieri e questa è la settimana in cui, proprio nelle terre di Pinocchio e non lontano da dove ha Comencini ha ambientato la storia nel suo film, da dove la storia è stata scritta, alcuni carabinieri, non due ma più di due, si sono anche loro resi responsabili, pare, perché andremo a vedere ovviamente alla fine dell'inchiesta cosa ne resterà di tutto questo, di pestaggi, violenze sistematiche ed abusi. Un'inchiesta pare vera, quindi finalmente, con intercettazioni e tutto quanto, come si fa quando ci sono i reati veri dei criminali. Vedremo quel che succede e speriamo, ci auguriamo, e questa volta veramente non vorremmo che non avvenisse, che ci sia la piena e totale collaborazione delle forze istituzionali e della stessa arma dei carabinieri, in modo tale che potremmo dire alla fine di questa inchiesta, se sono responsabili, perché noi siamo garantisti con tutti, erano delle mele marce.
Lo scorso 13 giugno il Barcelona Football Club ha lanciato presso l'auditorium dello stadio di Barcellona, il Camp Nou, ha lanciato una campagna che si chiama Sign and Pass, firma e passa, ed è stata aperta con la firma di un pallone, simbolicamente la firma di questo pallone è avvenuta per mano del presidente del Barcellona Football Club, dell'alto commissario ONU per i rifugiati e di un atleta che si chiama Paolo Locoro e che ha gareggiato nelle scorse Olimpiadi di Rio de Janeiro nella squadra dei rifugiati. Una campagna appunto a favore dell'integrazione, dell'accoglienza dei rifugiati attraverso lo sport. Il Football Club Barcellona vuole spingere tante altre società sportive a unirsi a questa campagna e ad aiutare un processo di integrazione delle persone rifugiate, che di tanti ragazzi e ragazze che veramente attraverso lo sport potrebbero avere tanto nella nostra società. Noi nel nostro piccolissimo ci proviamo con la nostra società sportiva Atletico Diritti, una società sportiva che è anche una squadra di calcio, oltre a una squadra di cricket che tra l'altro va molto bene, quella di calcio un pochino meno come risultati, ma insomma fa dei gol metaforici, diciamo, un altro tipo di gol. E sta dando vita anche ad una squadra di basket, l'Atletico Diritti, che è appunto una polisportiva cui 4 anni fa circa hanno dato vita le associazioni Antigone, che è la nostra associazione, e l'associazione Progetto Diritti. L'Atletico Diritti incredibilmente ha ricevuto una lettera firmata dal presidente del Football Club Barcellona in persona che ci invitava ad assistere a questo lancio della campagna presso il Camp Nou, e noi ci siamo andati e abbiamo colto l'occasione per fare alcune interviste che qua vi proponiamo tutte insieme. La prima voce che ascolterete è appunto quella di Paolo Locoro, atleta della squadra olimpica dei rifugiati di nazionalità del Sudan del Sud. Subito dopo sentirete Cecilia D'Angelo, responsabile territorio e promozione del CONI. A seguire la terza voce, Rauf Mazzu, che è rappresentante dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Kenya. E infine la parte più lunga di questa intervista è del grandissimo Lilian Thuram, che tutti conoscete, ex giocatore francese, campione del mondo nel 1998, ha giocato, tra le altre squadre in cui ha giocato c'è la Juventus e c'è il Barcellona. Ha dato vita ad una fondazione, la Fondazione Thuram, che ha per obiettivo quello proprio dell'educazione contro il razzismo, è un tema del quale si è sempre occupato, ha scritto su questo vari libri, tra cui Per l'uguaglianza, ma soprattutto è stato un grandissimo calciatore, è stato grandissimo con i piedi e anche con la testa, veramente l'intervento che ha fatto lì a Barcellona è stato un intervento grandioso, nel quale diceva qui stiamo a parlare dei rifugiati, ma il rifugiato è una categoria che qualcuno si è inventato. inventato? Chi se l'ha inventato? Ce la siamo inventati noi. Allora, invece di fare noi sempre tutti i convegni sui rifugiati, magari i rifugiati potrebbero fare i convegni su di noi per cercare di capire perché diamo per scontato che la terra ci appartenga, no? Quindi loro si devono rifugiare da noi. Sentiamo quello che ci hanno detto queste quattro persone nelle interviste raccolte lo scorso 13 giugno a Barcellona.
Solo qualche parola su cosa ha significato per lei l'esperienza delle Olimpiadi da un punto di vista simbolico e anche da un punto di vista concreto.
Ok, thank you very much. The experience that you brought from Rio.
Grazie mille. Il fatto di essere andati a Rio è stato qualcosa di pazzesco per noi, per il solo fatto che un rifugiato era lì e che un rifugiato per la prima volta disputava i giochi olimpici. È stato qualcosa di grande per noi.
Pensa che lo sport possa fare molto per i rifugiati?
Of course, sport we can change the life of young generation.
Naturalmente, con lo sport possiamo cambiare la vita delle giovani generazioni. Per i rifugiati possiamo fare qualcosa anche attraverso il tifo. Io avevo talento, ma non sarei mai qui adesso se non mi avessero sostenuto. È difficile raggiungere un obiettivo senza sostegno. Un rifugiato è un essere umano. Noi possiamo andargli incontro e fare qualcosa per lui. E la sua vita cambierà.
We can go anywhere and make something for it and life will change.
Thank you so much.
Thank you.
Nasce questa campagna Sign and Pass lanciata dal Barcellona Football Club. Che effetto avrà in Italia e come reagiranno le autorità sportive italiane?
Io credo che questa sia una giornata importante perché lavorare insieme tra un'agenzia come l'UNHCR e la Fondazione Barcellona significa che la possibilità per tutti che le istituzioni facciano rete e che facciano rete su un tema che è quella dell'accoglienza, e lo sport è un grosso strumento di accoglienza e integrazione. Mi ha emozionato il discorso di Turan su questo. Non tanto parlare di categoria dei rifugiati, quanto di umanità, cioè di persone umane come noi che si trovano in condizioni differenti per un momento, e quindi farsi un po' di domande rispetto a questo, non rendergli una categoria. Non possiamo parlare di categoria di rifugiati piuttosto che di migranti, ma di esseri umani che stanno cercando di costruire un'identità come tutti noi.
Infatti diciamo sempre che bisogna essere tolleranti, ma siamo sempre noi che tolleriamo loro, no? Invece magari loro tollerano noi, chissà. E lo sport può essere un grandioso strumento di integrazione.
Sì, proprio perché il tema del confrontarsi su un campo di gioco è un tema che non ha bisogno di sovrastrutture, se non di un pallone e di voglia di giocare.
Grazie. What can cosa può fare il calcio per i rifugiati?
Soccer can do a lot of things for refugees because refugees love soccer.
Il calcio può fare molto per i rifugiati perché i rifugiati amano il calcio. Io lavoro in Kenya e una delle attività che uniscono di più i rifugiati è il calcio. Ci sono molte squadre di calcio in Dadaab, a Kakuma, che sono i due principali campi per i rifugiati che abbiamo in Kenya. E questo è ciò che unisce le persone di tutte le nazionalità, di tutte le fedi e di tutti i gruppi. Quindi è un modo incredibile per le persone per stare insieme e capirsi meglio gli uni con gli altri.
All way for people to get together and to understand each other better.
And do you think that it's a responsibility? E lei pensa che la responsabilità di ciò debba essere delle autorità sportive, di quelle nazionali o delle organizzazioni sportive di base?
The responsibility of everybody.
Io penso che è una responsabilità di tutti. Le organizzazioni di base hanno un vantaggio, quello di conoscere meglio le persone. Ma è assolutamente fondamentale che anche le autorità sportive capiscano l'incredibile impatto che lo sport può avere nell'unire le persone.
People together.
Thank you so much.
Thank you.
Come la sovvertiamo questa categoria di rifugiato e chi lo deve fare? Lo devono fare i media, lo deve fare la cultura, lo devono fare le autorità, lo devono fare le associazioni di base. Che dobbiamo fare?
Però intanto credo che l'importante è di ricordarsi sempre che sono uomini e donne. Questo è per me una cosa base, perché si sbagli le persone alla fine non possono pensare che sono come loro, e se non penso e non possono pensare, alla fine è una cosa abbastanza naturale. Se tu pensi che la persona non fa parte del tuo gruppo, e beh, non hai lo stesso atteggiamento verso di lui. Basta fare un'esperienza di psicologia sociale. Tu vai in una classe da bambino piccolo, tu dai un po' di caramelli e tu dici: dai, distribui questo in classe. E il bambino lo dà ai suoi amici un po' di più. Per questo che l'idea di sempre non dimenticare che siamo prima di tutto essere umano e riflettere su questo punto, secondo me è la cosa più importante. Allora tutti di noi dobbiamo sempre ricordarci questo.
Le politiche dell'Unione Europea sono quelle che invece creano questa distanza?
No, no, non è che si può dire queste cose. Io credo che la distanza si crea perché utilizziamo le parole sbagliate. Ok, tu puoi fare una politica, però se dimentichi che l'altro è un essere umano prima di tutto, e beh, puoi sbagliare, perché alla fine tu metti in testa alla gente poco a poco che loro non sono come te, e questo è il pericolo.
Il calcio può aiutare in questo?
Beh, il calcio sicuramente può aiutare. Per esempio, tu sei tifoso di che squadra?
Della Roma.
Della Roma. Diciamo che sei in vacanza in Cina, vedi una persona con la maglia di Roma che tu non conosci, c'è rapidamente una cosa che ti avvicina a questa persona. Per questo che dico che questo è molto importante, creare un gruppo dove tu puoi riconoscere l'altro, e noi abbiamo questo gruppo che l'essere umano è umano come me, hai capito? Per questo che dico che il calcio può aiutare, però il calcio può anche peggiorare la cosa, perché tu, se vedi una maglia che non ti piace, sei nemico. Per questo che dico che dobbiamo capire che il mondo è uno, che viviamo dentro questo mondo, e se ci sono delle persone che devono cambiare di luogo, dobbiamo chiederci il perché. E tante volte non si spiega queste cose, tante volte non si spiega che tante volte è la politica qualche volta ha fatto dei paesi ricchi, che fa che c'è guerra, che fa che c'è gente che si sposta, perché ci sono delle paesi che approfittano troppo del tipo delle materie prime. Questa è la verità, e io credo che bisogna spiegare queste cose.
Questa è la verità, ma è un problema epocale, mondiale, non ci siamo mai riusciti.
No, non è vero, perché secondo me prima era peggio, ormai la gente sa, e io credo che ognuno di noi abbiamo un potere incredibile, però per utilizzare questo potere la gente deve sapere che cosa succede, perché tante volte parla, c'è gente che si sposta, ma non si spiega perché, e non si spiega che tu, anche te, partecipa a questa cosa. Non so, per esempio, quando senti c'è in Congo c'è la guerra, ok, tante persone dicono c'è la guerra in Congo, è strana, perché c'è la guerra? Tante gente non lo sanno, però forse se tu spieghi alla persona che c'è guerra in Congo perché tu hai bisogno dei materiali primi per fare il tuo telefono, però non si spiega queste cose, e credo che bisogna spiegare sempre le cose per capire che siamo legati.
Grazie.
Prego. Forza Roma allora.
Grandissimo Lilian Thuram, l'ultima delle voci che abbiamo ascoltato. Pinocchio è davvero un personaggio planetario. Nel 1972 la Tatsunoko Pro, casa di produzione giapponese, gli dedica una serie animata in 52 episodi. La sigla italiana è cantata da Luigi Lopez, anche oggi non c'è bambino che non la conosca. Ci ascoltiamo Pinocchio, perché no?
Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai bimbo come noi, panchi mollica, scansa fatica, dove vai? Sono un burattino, non mi fermo mai, con le mie scarpe di zuppa e pan bagnato, il vestitino di carta colorata.
colorato. Farò i dispetti a chi sarà cattivo e sarò buono con chi mi dice bravo. Faccio festa per 30 giorni al mese, il calendario per me lo sai non ha sorprese.
Natale, Pasqua, Epifanio, Ferragosto,
sempre domenica è per me, e se domenica non è festa uguale lo so.
Ma perché per me no?
Che ne so. Perché no?
Pinocchio, ma dove vai? Pinocchio, che cosa fai? Pinocchio, la fantasia
è solo una bugia.
Natale, Pasqua, Befana,
perché no? Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai un bimbo come noi, panni mollica, scansa fatica, dove vai?
Sono tortolino,
sono piccolino,
sono un burattino e non mi fermo mai.
Pinocchio, perché no? Sigla italiana della serie giapponese dedicata a Pinocchio, cui abbiamo dedicato questa puntata di J-Laus Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere, oggi siamo arrivati alla nostra penultima puntata della stagione di J-Laus Rock, dopodiché ci risentiremo nella stagione autunnale, quindi è anche il nostro penultimo giornale radio dal carcere. Ascoltiamo dunque le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e da Milano Bollate.
Spalle grosse, sono passato dalle ville alle fosse, strisciando, sguazzando in pozzi.
La musica che non ti aspetti. Sì, la musica che non ti aspetti. O forse sarebbe meglio dire la musica quando non ti aspetti solo la musica. Perché come un visitatore esterno al carcere che abbia partecipato alla festa di Legambiente del 10 giugno, anch'io pensavo di essere attratto da tante altre cose, dagli sguardi dei bambini, dalla loro curiosità, dagli abbracci, dalle parole in confidenza di una moglie, di un marito, dai saluti di chi è costretto a scambiarsi parole sempre sotto la minaccia di un orologio. E invece in Rebibbia, l'altro sabato, ti colpiva la musica, musica vera, musica non classificabile, a cominciare dall'inizio del concerto, quell'honky-tonk stonesiano che all'improvviso diventa un rap incalzante, una sorta di poesia urbana su un tappeto di note, che poi era capace di rientrare nei canoni di Mick Jagger quasi senza strappi. E ancora, lo stesso metodo della band l'ha utilizzato per un brano dei Doors, che in giro di un minuto è diventato un'altra cosa, una sorta di manifesto della contaminazione dei generi. Così è stato l'inizio. Poi la band ha messo da parte la prima voce e chitarra, forse leggermente sopra le righe, e ha lasciato il posto solo all'hip hop di Mauro, alla batteria incalzante di Carla, e addirittura alla tromba di Mauro, che faceva da contrappunto sonoro alle asperità dei testi. Testi duri, veri, i critici musicali direbbero incazzati, come solo chi è detenuto può scrivere, costretto ad esibirsi a 35 gradi di metà mattinata perché così vuole la direzione. costretto ad esibirsi senza poter essere applaudito magari da un parente per un'assurda rigidità burocratica. Concerto vero, allora, vero e bello. Stefano.
Voglio un figlio, lo chiamo Zion. Realtà parallele.
Le Bibbie all'informatica, seconda parte. Quando vedo un assistente di sezione che usa un PC obsoleto nella sua stanza, mi sembra di rivivere il periodo quando studiavo io, 30 anni fa. Però 30 anni fa era diverso, l'informatica era un capitolo per pochi. Oggi vedo mia figlia di 9 anni che già manda le mail da sola e esce da un programma all'altro e chiede informazioni per saperne di più. Allora mi chiedo, perché loro no? Non che mi interessi molto del loro apprendimento personale, ma l'insegnamento che passa bene dai servizi. Mi chiedo quindi, un assistente che ha il compito di verificare il comportamento di un detenuto e mandare i suoi rapportini per iscritto, sì, per iscritto, un assistente durante il giorno scrive sul suo taccuino tutto ciò che vede, poi lo trascrive sul suo PC obsoleto, in dotazione, con un programma denominato Word, lo stampa e lo porta quando smonta dal servizio al suo superiore di appartenenza. Non so che fine faccia il rapportino stampato e consegnato a mano, ma una cosa è certa, a qualcosa serviranno. Mi domando quindi, non sarebbe più semplice collegare i computer in rete? Si potrebbe anche evitare di rischiare che vadano persi, e per i detenuti forse potrebbe essere importante, forse per la sintesi finale, visto che le relazioni tardano sempre ad arrivare. Mauro Re Bibbia Roma.
Trompetta loca, Mauro.
La follia di esseri che non definisco umani, che vivono mal di vivere più che vivere. Al grido di questo è per Allah. Uccidono senza pietà, indistintamente uomini, donne, anziani e bambini. Trovo estremamente folle che nel nome di un Dio si possa uccidere. Lo trovo un ossimero stesso. Come può colui che ci avrebbe dato la vita desiderare la morte dell'essere umano da lui generato? Ma d'altronde questo ci perseguita, fin da che l'uomo decise di riportare la sua storia. Dai Sumeri ai testi dell'antico e lontano Oriente si parla di guerra e morte. Nell'Antico Testamento stesso Yahweh ordinava non pochi stermini di popoli avversari ai suoi favoriti. Ordinava veri e propri genocidi. Forse la follia è nel pensiero che ci debba essere sostegno tra i popoli e non odio. Forse la follia che sento quando un essere disumano incita la morte di essere indifesi è propria di un pensiero lontano da quello che spinse un essere, un'entità, un qualcosa a crearci. Non sono credente, forse potrei definirmi agnostico, ma trovo disumano ciò che fa l'uomo in nome di Dio. Da Occidente ad Oriente, provo un senso di disprezzo per quello che commettete in nome della vostra follia, cristiano, protestante, musulmano che il vostro credo sia. Una canzone citata da Matt Bull. Roma, Alessandro.
Ciao da GR Bollate. Vi ricordate che abbiamo avuto un incontro con i volontari del carcere di Torino? Questa è la seconda parte.
Ciao, come ti chiami?
Sono Susanna Ripamonti, direttrice di Carte Bollate, che è il giornale che è fatto dai detenuti e dalle detenute del carcere.
Ciao, mi chiamo Marco.
Cosa stai facendo qua oggi a Bollate?
Allora, noi siamo venuti a conoscere la redazione di Carte Bollate, visto che collaboriamo con loro da ormai 2 anni tramite Antigone e Gelaus Rock, con la clip che noi facciamo a Torino, accanto appunto a quella che viene sviluppata a Bollate.
Ok, di cosa vi occupate?
Allora, noi a Torino lavoriamo come volontari al carcere delle Vallette e siamo un'associazione, si chiama Blog Dentro e Fuori, cioè abbiamo un blog dove le persone appunto possono scrivere da dentro e ricevere risposte da fuori, e lavoriamo a polo universitario, cioè dove gli studenti detenuti possono laurearsi, e al Prometo, che è una custodia, una sezione a custodia attenuata per problemi di salute, con accanto facciamo laboratori per le scuole, oltre che reading all'esterno, insomma tutto ciò che riusciamo a fare di più in questo ambito. I blog ce li abbiamo solo in Prometeo e la radio invece la facciamo solamente al Polo. Poi in futuro speriamo di poter fare anche magari in collaborazione con voi cose ovviamente nuove.
Ok, le tematiche che hai trattato?
Allora, su blog si scrive di tutto, si scrive da esperienze personali a poesie a riflessioni più generali, e funziona molto bene soprattutto con i laboratori delle scuole. Al Polo invece facciamo la radio, e da quest'anno Radiodramma, che è un'attività che abbiamo messo in piedi per trasformare il radiodramma al fumetto 25 anni di storia di Antigone, scritto appunto da Susanna Marietti, che stiamo trasformando in alcune puntate che verranno trasmesse, alcune già trasmesse, altre verranno trasmesse per radio.
Invece un tema sul quale secondo me sarebbe utile che tutti quelli che lavorano nelle redazioni carcerarie si muovessero è innanzitutto l'accesso alle tecnologie, perché in molte carceri questo non c'è. Noi abbiamo la possibilità di usare computer e chiavette, altrove non si può. Ma battaglia super avanzata che chissà se e quando si potrà portare a qualcosa, internet.
Ma sono i detenuti che scrivono o siete voi volontari che lo scrivete su...
No, no, allora i blog e il libro scrivono solo i detenuti. Okay. I detenuti scrivono liberamente, noi mettiamo sul blog... Oppure la cosa che facciamo è poi trovare anche del materiale, cioè se un detenuto deve scrivere un pezzo magari su una legge e non ha il testo di quella legge, allora noi magari gliela stampiamo e gliela portiamo dentro, piuttosto che informazioni di altro tipo. Però tutto viene deciso assolutamente con loro, noi non abbiamo una linea editoriale come una rivista o come una trasmissione radiofonica, cioè è molto lasciato libero, guidato, discusso, ma soprattutto dai detenuti delle sezioni.
La possibilità da parte dei detenuti di accedere a internet in un modo regolamentato, nel modo che si vuole, con la possibilità di accedere solo ad alcuni siti, con tutti i filtri che si vuole, ma la possibilità per i detenuti, almeno per quelli che lavorano nelle redazioni, di accedere a internet.
Un saluto da Jerry Bollate, alla prossima settimana. Ciao!
Il GRC, giornale radio dal carcere, grazie ai detenuti e alle detenute che ci lavorano settimana dopo settimana dalle carceri di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e di Milano Bollate. A Milano Bollate rimaniamo perché è lì che c'è la nostra band di detenuti, ci propone la loro canzone su Pinocchio, che è tratta dall'album Burattino senza fili, che tutti quanti ricorderete, di Edoardo Bennato nel 1977, un concept album che in maniera molto rivisitata e molto interpretata, ma ripropone grandiosamente le avventure di Pinocchio. Questa volta i musicisti si presentano alla fine, non all'inizio della canzone, dunque io a Milano lascio il microfono.
È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi? Volevi diventare come uno di noi, e come rimpiangi quei giorni che eri un burattino ma senza fili, e invece adesso i fili ce l'hai, e adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove i fili per te. Adesso la gente di te più non riderà, non sei più un tasto in banco, ma vedi quanti fili che hai. È stata tua la scelta, allora adesso che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. A tutti gli agguati del gatto e la volpe, tu l'avevi scappata sempre, però adesso rischi di più, e adesso non fai un passo se dall'alto non c'è qualcuno che comanda e muove i fili per te. Adesso che ragioni come uno di noi, e i libri della scuola non te li venderai, come facessi quel giorno per
comprare il biglietto, entrare nel teatro di mangia fuoco, quei libri adesso li leggerai. Vai, vai e leggili tutti, impara quei libri a memoria. C'è scritto che saggi e onesti con quelli che fanno la storia. Quando la guerra è una cosa seria, buffoni e burattini, no, non la faranno mai. È stata tua la scelta, allora adesso che vuoi? Sei diventato proprio come uno di noi. Prima eri un buffone, un burattino di legno, ma adesso che sei normale, quanto è assurdo il gioco che fai. Quest'oggi per gli amici di Silent Rock hanno suonato
alla colpa, Edoardo Bennato, nell'interpretazione che ci hanno proposto i nostri amici musicisti di Bollate. Adesso entriamo invece nel carcere di Torino, dove nel polo universitario, i detenuti del polo universitario, e questa è l'ultima puntata che ci propongono almeno per quest'anno, stanno trasformando in un radio racconto il graphic novel Antigone, 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre. I disegni sono di Valerio Chiola, 25 anni di storia della nostra associazione, ma di storia appunto dell'Italia, perché poi attraverso il carcere, come il carcere è cambiato, capiamo quali sono stati, diciamo, no, gli spaccati politici, anche sociali, eccetera, di questo quarto di secolo. La casa editrice Round Robin lo trovate in libreria, oppure potete chiederlo scrivendo a segreteria@associazioneantigone.it, ed è dunque a Torino che io lascio il microfono.
Antigone, 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre. Una graphic novel di Susanna Marietti e Valerio Chiola, raccontata alla radio del Polo Universitario di Torino.
Quarta puntata, le 11 ore d'amore. Riassunto delle puntate precedenti. Carmelo Musumeci, condannato all'ergastolo e rinchiuso nel carcere di Spoleto, continua la sua battaglia per l'abolizione della pena che prevede la detenzione a vita.
Due anni dopo, nella biblioteca del carcere di Spoleto, in occasione di un incontro con Nadia,
ti confesso che spesso mi sento scoraggiato. Ahimè, non lo dico, cerco di mostrarmi forte, ma non è facile alzarsi ogni mattina con il mio ergastolo sulle spalle. Io e quelli come me non siamo ergastolani qualsiasi, l'ergastolo stativo non lascia neppure la brutta copia della speranza. Lui osta alla concessione delle misure alternative, ai permessi premio, a scambiare per poche ore il soffitto con il cielo. Ma più di tutto osta al sentirsi ancora vivi, con qualche cosa da aspettare davanti a sé.
e tu ci fai la tesi di laurea sopra. È il miglior modo per sconfiggere l'ergastolo ostativo. Dai, non buttiamoci giù, rimettiamoci al lavoro. Le cose possono cambiare.
Non credo. Agli ergastolani normali resterà un filo di speranza, mentre per quelli come me, etichettati come criminalità organizzata, il carcere sarà sempre tomba. La cella sarà sempre bar.
Intanto, all'Università di Perugia, nello studio del professor Carlo Fiorio...
Carlo, hai visto il secondo capitolo della tesi di Musumeci? L'ho mandato ad entrambi.
Sì, sull'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo. Ho potuto dargli solo uno sguardo rapido, ma entro domani lo leggo per bene.
Allora ne riparliamo domani.
Dimmi una cosa, Stefano, ma tu questa cosa la segui da accademico o come presidente onorario di Antigone?
Tu quale delle due opzioni preferisci?
La seconda.
Anch'io. La lotta contro la pena dell'ergastolo è stato uno dei fili conduttori della mia lunga militanza in Antigone. E la è tora. Musumeci in questi anni ha saputo usare strumenti giuridici e mediatici e trasformare il suo caso da personale a esemplare pubblico. La sua battaglia ha una grande valenza politica e va comunque sostenuta.
Poco tempo dopo, Carmelo riceve la visita di Nadia.
Carmelo, ho delle notizie pazzesche. Ecco qui la tua tesi relegata, ma questo non è niente. Il giudice ha firmato l'ordinanza. Andrai a discutere la tesi all'università. Leggi qui, dalle 11 alle 22. Dopo quasi 20 anni metterai piede fuori da un carcere.
È la primavera del 2011.
Allora ce l'hai fatta, tra poco ti laurei. Certo che hai avuto tenacia, come ti senti?
Ma non so come dire, contento ma anche impaurito.
È l'11 maggio 2011 quando Carmelo esce in permesso fuori dal carcere.
L'ho sempre saputo che lo studio mi avrebbe fatto libero. Queste 11 ore mi sembrano la libertà più grande che abbia mai avuto nella mia vita. Le mie 11 ore d'amore.
And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know.
Abbiamo trasmesso Antigone, 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre. Round Robin Editore, cerca in fumetteria.
E grazie ai detenuti di Torino per questa interpretazione della seconda delle tre storie del graphic novel Antigone, 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre, che è appunto la storia di Carmelo Musumeci. Il grandissimo Mario Panzeri, cui abbiamo dedicato una puntata qui a Jailhouse Rock, scrive questa canzone per farla gareggiare alla prima edizione in assoluto dello Zecchino d'Oro, quella del 1959. Noi abbiamo tempo solo per un'ultima altra canzone rimasta. Questa non si classifica al primo posto, ma è la canzone che più resta nella memoria.
E nella memoria di tutti noi Pinocchio è il simbolo del ragazzino difficile, del ragazzino che fa fatica a cambiare, del padre che gli sta dietro disperatamente. E allora, noi in questi ultimi mesi abbiamo girato tante carceri minorili, di tanti Pinocchi ne abbiamo incontrati e pensiamo... È difficile spiegarlo in radio, che dopo averli visti uno a uno, questi tanti Pinocchi che stanno nelle nostre carceri minorili, probabilmente dovremmo pensare qualcosa di meglio e di più utile che un carcere.
Dopo l'edizione dello Zecchino d'Oro del 59, dove gareggia e arriva a seconda pur vincendo in qualche modo metaforicamente, perché poi tutti ricordano questa canzone, Johnny Dorelli decide di inciderla e la rende un classico. L'ascoltiamo nella versione di quest'ultimo, Lettera a Pinocchio.
Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti, di tutti i miei segreti, che confidavo a te. carissimo Pinacchio, ricordi quando ero bambino, nel bianco mio lettino, ti sfogliai, ti parlai, ti sognai. Dove sei ti vorrei vedere, del tuo mondo vorrei sapere, forse Babbo Geppetto è con te. Dove il gatto che ti ingannò, il buon grillo che ti parlò e la fata turchina, dov'è? Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti.
Lettera a Pinocchio nell'interpretazione di Johnny Dorelli, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata al grandissimo burattino di legno. Voi scriveteci durante la settimana a diretta@jailhouserock.it, ascoltateci in podcast www.jailhouserock.it e cercateci su Facebook, perché siamo anche lì. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in carcere purtroppo a volte si viene anche suonati. Jailhouse Rock torna per la sua ultima puntata di questa stagione. La prossima settimana un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Gonnella.